Quando sono pronti i documenti.
Lo formo io.
Sì. Stiamo a posto, proprio. Stiamo a cavallo.
Eravamo arrivati al battimento, no? Finita la modulazione. Battimento. Capita ogni tanto di sentirlo proprio acusticamente. Quando ad esempio abbiamo due macchine teoricamente gemelle, tipo motore pompa, messe lì uno di fianco all'altro. Identici modelli, identico tutto. In teoria dovrebbero fare esattamente gli stessi giri, quindi lo stesso rumore, pompare lo stesso fluido, in pratica qualcosina di diverso ci può essere sempre. Quindi le due frequenze, parliamo del rumore emesso da queste macchine, le due frequenze sono molto simili ma non perfettamente uguali. Cosa succede? Che in ambiente non più non lineare come nella modulazione, ma lineare, in cui vale la somma e la sottrazione, noi sentiamo il rumore fa wow, wow. Perché? Perché le due onde fanno questo effetto qua. È acceso, vero?
Sì, sì, è acceso.
Cioè, quando si sommano, fate finta che siano uguali fra di loro, non lo sono, guardate sullo schermo, non sono uguali, ma sono abbastanza simili. Quando si sommano qui in mezzo, l'intensità totale è la somma delle due. Qui le scale sono diverse, attenzione, quindi non lo so, qui c'è il tiro piccola, vediamo un po' se l'ha mai rispettato. La somma è un 3. Un 2 più 1 e 5, però un 3 qualcosa, sì, ci siamo, però sono ci siamo, va bene. Quando, dato che sono leggermente diverse, una è più lenta dell'altra, no? Vanno in sottrazione, abbiamo i cosiddetti ventri, quelli stretti. E allora anche acusticamente, col rumore, noi sentiamo questo wow, 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 e la frequenza del wow è la differenza fra le due frequenze. Ora, sul rumore ce lo sentiamo, eccetera, è anche fastidioso, tra parentesi, non è una bella cosa. Però succede anche nelle vibrazioni, cioè se noi abbiamo due frequenze vicine, mentre nella modulazione erano lontane, una... non ho fatto niente.
No, in presentazione ogni tanto scatta da solo.
Sì, lo fa. E là era una bassa e una alta, e in un ambiente non lineare si condizionavano, una condizionava l'altra, no? Alzava, dopo variava la frequenza. Qui sono ambienti lineari, sono vicine e proprio perché sono vicine si sono messo sottraggono. Allora noi possiamo trovare, a parte l'effetto acustico sul rumore, ma con due frequenze vicine, tipo quelle che dicevamo stamattina, non mi ho fatto i conti sul 100 Hz più il... Lì in genere l'ambiente non è lineare, e quindi non... però potrebbe farlo il battimento, dipende da come è fatto, proprio la forma del motore, tante cose, potrebbe anche succedere, non è che succede sempre, ma può succedere.
Le frequenze sono uguali?
Prego.
Le frequenze sono uguali?
Sono leggermente diverse. Qui avevamo 0,8 Hz di differenza.
Ma i motori devono essere per forza uguali o possono essere...
Allora, io dico, ho fatto l'ipotesi uguali, uguali le pompe, uguali il fluido, per dire, in teoria dovremmo avere lo stesso suono moltiplicato per due. Però qualche differenza, un cuscinetto più duro, un allineamento fatto più o meno bene, che quindi comporta più o meno scoppia al motore, quindi un piccolo scorrimento in meno. Difficile essere uguali, specchio, no? Eccetera.
Anche a livello di portata delle pompe, magari.
Sì. Il tubo, cioè un metro in più, lo sto dicendo fantasie quasi, no? Però ecco, è difficile che siano spaccatamente uguali, quindi si sentono queste cose qua. Se sono diversi, viene fuori una somma, ma non abbiamo il battimento, cioè il fatto che essendo così quasi uguali, wow, si sono nel sottrano, lo vedete qui nella figura questo fatto, no? Io l'ho disegnato in questa maniera col computer, con un raggio significativo, però è la stessa cosa. Quindi ripeto, questo, quando due frequenze abbastanza vicine fra di loro si sviluppano all'interno di un mezzo dotato di risposta lineare, quindi la grossa differenza, anche se questa forma che va e che viene assomiglia alla modulazione di ampiezza, guardate un po' se non assomiglia, però qui una è bassa e l'altra è alta, là sono uguali quasi, e poi questa viene in un mezzo non lineare e quella in un mezzo lineare,
è come se ci avessimo solo la viola, diciamo.
Sì. Esatto,
a quella
al battimento,
esatto. Adesso è l'ultimo punto di oggi, poi ci sono le cose pratiche. Analisi della forma d'onda. Abbiamo capito cos'è la forma d'onda, ma è la prima cosa che abbiamo visto già da ieri, assolutamente. In certe situazioni, quando utilizzare la forma d'onda? Abbiamo imparato anche cos'è lo spettro, quindi noi, le nostre armi sono, per il momento, la forma d'onda, e adesso lo specifico un po' meglio, è lo spettro. Vedremo domani, eccetera, che anche l'analisi della fase ci aiuta. Perché? Anche se lui citava prima una tabella che c'è a fine del quarto corso, eccetera, eccetera, ma data una certa frequenza, non esiste una tabella a doppia entrata sicura, che questa è la frequenza, la macchina è questa, il difetto è questo. Io sarei un disoccupato, sono un pensionato, quindi non ho problemi, non vado a chiedere indennità di disoccupazione, però non è così facile, cioè la stessa frequenza può essere causata da più problemi che portano a quella frequenza, no? Allora noi per indagare dobbiamo usare tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. La forma d'onda ci può dare certi valori, abbiamo visto prima sugli ingranaggi con la PSA, un dente rotto all'ingranaggio lo vedevamo benissimo in forma d'onda e non lo vedevamo altrettanto bene, scusatemi, nello spettro, no? Per dire. Lo spettro ci aiuta in tanti casi perché anche i vecchi romani c'erano divide e impera, divide e comanda, perché se io tutto quel casino che c'è nella forma d'onda lo spacco in tutte le sue frequenze che c'è dentro nello spettro e me le guardo una a una e so come funziona la macchina, io devo arrivare a capire quella frequenza lì in quella macchina, chi è che la genera, quel organo, quel particolare, quel cuscinetto, quel qualcosa, lo devo trovare. Però in certi casi è più utile usare la forma d'onda, come ha visto prima in ingranaggi, che non lo spettro. Quando utilizzare? La forma d'onda può essere utilizzata in maniera efficace per accrescere le informazioni fornite dallo spettro nei seguenti casi. Applicazioni a bassa velocità, meno di 100 rpm. Proprio bassi, 100 giri sono bassi al minuto. Indicazione dell'ampiezza reale della vibrazione in presenza di impatti. Ecco, attenzione, qui c'è qualcosa di molto importante. Ci spendo un minuto. Una vibrazione è un'oscillazione, abbiamo imparato ieri quando c'era quella trave, la molla, la cosa del genere. Questa non è una vibrazione, questo è un impatto. Per definizione, non solo della, ce lo spiega anche la matematica, ma proprio quando io, questa è una macchina, io ci attacco qui un accelerometro in verticale e gli do una martellata con la testina in gomma, perché sennò lo spacco, no? Chiaramente. Quando io do una martellata che è un impatto, la energia della martellata, se questo è il mio campo di frequenze, per voi 0 Fmax, no? Anche in teoria fino all'infinito, l'energia si ripartisce su tutte le frequenze, teoricamente. Io ho dato la martellata con una certa forza, non mica di spaccare, eccetera, eccetera. E questo transitorio dura una frazione di secondo. Dopodiché gli attriti lo fanno sparire, però ho dissipato energia su tutte le frequenze, o su tante, nella realtà tante frequenze. Dopo un po' mi rimane uno, o due, o tre picchi, che sono le risonanze, se uno solo c'è solo la prima, l'ho citato solo la prima, se no le varie critiche per intenderci, che se li guardo in tempo reale me li vedo andare giù così. Perché? Perché gli attriti la stanno fermando. Ma se io riesco a fotografare in senso elettronico a bloccare lo spettro, ho messo la media P-Cold che mi cattura il massimo di ogni linea di risoluzione, io ho. Ma non mi interessa se è tanto alto o tanto basso, dipende dalla martellata, se l'ho data forte o l'ho data meno forte, non è quello. Io però so che a quella frequenza questo tavolo va in risonanza. Dopo il primo impatto di un tappeto che si solleva giù subito, Allora, tipo, sto inventando, se io faccio il bump test, l'hammer test, martello, no? Su questo, e ad esempio, sto inventando perché non lo so, scopro che questo qui c'ha 23 Hz di frequenza propria, ho inventato il numero, non andrò mai a montargli un motore 4 poli con una pompa su qua, usandolo come basamento, perché qua lo gira a quasi 25, è talmente vicino che mi va in risonanza e mi salta fuori dalla porta. I bump test, gli hammer test fanno per queste cose, no? Da dove intendersi? Ora, l'impatto, mettiamoci bene in testa che adesso vedremo che cosa, è un evento rapidissimo, è un colpo, che non potrò mai, lo potrò vedere, ma non potrò mai valutare se è intenso nello spettro. Perché siccome lo spettro è una scansione in frequenza, lui, impatto, dà energia a tutte le frequenze. E quindi quando lo vedo, il suo, è ridotto. Io dovrò valutare gli impatti solo in forma d'onda, perché quella singola onda che prende l'impatto, quella è la verità. Facciamo un esempio pratico, i cuscinetti a sfero a rulli, quando hanno un difetto, ieri abbiamo parlato dello shock pulse, che emette ultrasuoni, ma sono impatti questi difetti, perché voi pensate, un difettuccio sulla pista, la sfera, l'impatto fa tic. Allora io l'entità, la gravità del difetto di un cuscinetto, per sapere se è tanto difettoso o poco difettoso, quindi se dovrò cambiarlo presto o posso aspettare ancora un momentino, non la posso vedere misurando l'intensità nello spettro. Tipo, c'è un guasto alla pista interna, con l'envelope che vediamo domani noi troviamo, lo vediamo sullo spettro, quel picco alla frequenza del guasto della pista interna, lo vediamo. E diciamo, è alto tanto così. Lì non vedo bene, non posso valutare da lì. Devo, saputa la frequenza, vado a prendermi la forma d'onda, cerco il periodo 1 fratto F che corrisponde a quella frequenza, vedrò due picchi che hanno una certa altezza quando ho cercato quel periodo, lì posso valutare se è alto, se è tanto, se è poco. Ma qui io vedo una cosa ridotta perché ha distribuito energia da tutte le parti. Quindi ricordatevi, distinguete sempre tra le vibrazioni e gli impatti, gli urti. L'urto, vedo qualcosa ma non vedo la sua intensità nello spettro.
Lo stesso anche nei riduttori, allora. Lo stesso, più o meno.
Anche i riduttori, se c'è qualche dente deformato, eccetera, è meglio vederlo in forma d'onda. Infatti prima, quando abbiamo visto che nel TSA, io la forma d'onda vedevo bene il dente, là vedevo una fondamentale, poi c'era un casino di roba intorno che non capivo più niente. Cioè, là abbiamo detto uno su 10 denti è deformato, vi ricordate?
Sì.
Lì dicevamo, ma forse c'è qualcosa, però non lo so. Questa differenza. Quindi attenzione agli impatti. Allora, quando c'è impatto, quindi ingranaggi, cuscinetti, come minimo, e tutto quello che può essere impatto, usare la forma d'onda per valutare se è tanto o se è poco, l'intensità, l'ampiezza. Vedete che qui, lo ripeto, indicazione dell'ampiezza reale della vibrazione in presenza di impatti, come nel caso della sensibilità del difetto di un cuscinetto elementi volventi. Poi riduttori, come ha detto lei, giustamente, macchine con cuscinetto a strisciamento, le bronzine.
Sì.
Io quando faccio con i due proximeter a 90 gradi, messi per così, io misuro il displacement in picco picco, ci siamo detti già ieri, prendo una forma d'onda qui, prendo una forma d'onda qui, se le combino insieme, se lo strumento è quasi fare, mi viene fuori l'orbita. L'orbita è una combinazione di forme d'onda. Non è uno spettro. Poi anche, vedete che parla di analisi orbitale, poi allentamenti, strisciamenti, battimenti, la forma d'onda, anche adesso il battimento l'abbiamo visto bene come forma d'onda.
Una domanda, la forma d'onda in velocità o in accelerazione per queste cose?
Allora, vale sempre il criterio spostamento, velocità, accelerazione, in che frequenza siamo.
Ok, qui un cuscinetto...
Un cuscinetto, poi domani sì. Ne parliamo bene dei cuscinetti, no? Il cuscinetto si manifesta molto in alto, quindi comincia a manifestare, a parte gli ultrasuoni,
no?
Sì, che sono i più precoci, segnale all'ultrasuono.
Sì, con lo shock pulse.
Ma anche un eventuale microfono ultrasuoni che non usa la risonanza dell'accelerometro, ma usa il microfono, quindi non il nostro strumento, strumenti di quelli che vendono certo. Cose ultrasuoni, sono i primi a accorgersi. Gli ultrasuoni sono molto precoci su queste cose. Poi il cuscinetto lo vediamo in alta frequenza con un certo meccanismo che vedremo domani, e quindi lo vede in accelerazione. Quando peggiora, la sua vera frequenza di guasto è nel campo della velocità, che è entro i 500 Hz, quindi ci sta la velocità. Ma all'inizio, siccome il cuscinetto, una zampa di mosca nel cuscinetto è un difetto, in meccanica ci fa ridere,
certo.
Allora questa zampa di mosca, che è grave per il cuscinetto, potrebbe essere grave, è un picco talmente piccolo che rispetto al disallineamento, allo sbilanciamento, ai giganti, non lo vedo. Fermo restando che siccome sono impatti, lo spettro è piccolo, perché ha distribuito energia.
Sì.
Quindi già è piccolo del suo, poi si spiana ancora di più perché distribuisce energia, lo spettro è l'ultima cosa da usare. Quindi usare la forma d'onda. Quando non utilizzare la forma d'onda? La forma d'onda può essere applicata a qualunque problema, questo come definizione a priori. In alcune situazioni però i dati spettrali dello spettro e di fase, che la fase, ricordate, lo vedremo bene anche domani, è un elemento che ci aiuta nella diagnosi molto, fornisco una migliore indicazione sulla causa del problema senza la complessità dell'analisi temporale della forma d'onda. Ad esempio, uno squilibrio di macchine con velocità normale, lo vedo benissimo con lo spettro, che vedo un grosso 1 per, molto probabilmente, non sicuramente, mai, ma molto probabilmente è uno squilibrio. Un disegnamento su macchina con velocità normale, una 2 per, una 3 per, facilmente è un disegnamento, facilmente, ma andiamo a vedere. Allora, impostazione, setup, per l'acquisizione della forma d'onda. La chiave per di successo, la forma d'onda sta nel come imposto lo strumento. Quando si imposta il setup dello strumento, deve essere presentato i seguenti punti. Grandezza di misura, e quindi ritorna a quello che diceva lei, spostamento, velocità, accelerazione, in che frequenze siamo, come campo, chiedo scusa, quindi vale sempre quel criterio, abbiamo detto ieri, spostamento fino a 200 Hz, velocità fino a 1000, l'accelerazione comincia ad andare bene da 1000 in su. Quindi non abbiamo dubbi a riguardo. Il tempo di campionamento, il famoso tempo totale, che abbiamo visto stamattina, no? Il time span, la F max, perché noi nel nostro, abbiamo detto stamattina, noi al nostro strumento gli diamo, gli vogliamo far fare lo spettro, no? Cosa gli diamo? Una F max è un numero di linee. Lui con la F max sa che deve campionare a 2,56 la F max, quindi c'è la FS, la sampling, giusto? Quando gli do il numero di linee, lui per 2,56, perché lo dico io, fammi 800 linee, 1,6, quello che volete, lui moltiplica per 2,56 e dice devo fare tot campioni, il risultato della moltiplicazione linee per 2,56. Quelli sono i dati che introduco. Quindi queste sono le cose che dovevano essere. Allora, grandezza di misura di spostamento e velocità di accelerazione. L'unità di misura per l'ampiezza si è scelta sulla base delle frequenze di interesse. La figura illustra come la selezione dell'unità di misura influenza i dati. Adesso lo vediamo prossima slide. Ciascuna forma d'onda contiene tre frequenze, un 60 Hz, un 300 Hz e un 950 Hz. Guardatele qua. Qui io vedo una, praticamente vedo una cosa sola. Questo è fatto in spostamento. Allora andiamo a vedere cos'erano le frequenze. Un 60 Hz di spostamento lo vedo bene, 300 Hz è già oltre il 200, vi ricordate che il limite era 200? Siamo già un po' fuori, figuriamoci il 950 che è quasi 1000. Allora in spostamento io vedo bene sostanzialmente il 60 Hz, notate come il 60 Hz risulta accentuata, poi la vedo un po' deformata, non è pulitissima, vedete che c'è un po' di cose storte, non è una bella sinusoide. C'è un po' di... no, ecco, lì sono le altre frequenze ma non le vedo, perché è la nebbia dello spostamento, lui è cieco dopo i 200 e rotti di Hz. Se lo guardo in velocità, guardate la seconda, io riesco ancora a intuire la presenza di quella sinusoide del 60 Hz, vedete come andamento, e sopra sicuramente ci vedo abbastanza bene cos'era il 300, notare quella 300 è più evidente, però non è pulita, anche qui c'è qualche... perché il 950 si fa sentire un po', ma non lo prende tanto bene il 950, c'è, ma non lo prende. Se vado in accelerazione, la terza, mi prende molto bene il 950, ma le altre io quasi non la vedo più neanche la sinusoide.
Nella terza. Sì, il 60 questa sembra che è sparito proprio.
Perché è basso, per l'accelerazione è basso, non gliene frega, non la vede. È lì che fa qualche disturbo, ma non la vedo più. Quindi, capite? Sì. La sua domanda di prima, molto opportuna. Ecco le risposte. Quindi io cosa voglio guardare? Ce ne ho tre. Cambio la grandezza, prima mi guardo una, poi mi guardo l'altra, poi mi guardo l'altra. Questa è la risposta. Attenzione, il tempo di campionamento, che poi arriva sempre il segnale analogico, deve essere campionato, anche se io voglio guardare la forma d'onda, io devo sempre ragionare sul campionamento sui bit, non sull'analogico. Allora, una regola per guardare la forma d'onda, analizzare da 6 a 10 rotazioni, periodi dell'albero come tempo di campionamento totale. Allora, guardate l'equazione, RPM, scusate che eccola qui la freccia, RPM fratto 60 capovolto è come dire che è 1 fratto la frequenza di rotazione, no? Quindi è il periodo, perché 1 fratto frequenza è il periodo. Per numero di rotazioni quel numero lì sarà o 6 o 10. 8, da 6 a 10. Allora poi qui, non l'ho scritta io, ma è scritta bene però questa cosa. L'avete conosciuto voi Danilo di Cruz d'Infine? Quando c'era?
No, Danilo
Scamonati, no, non l'avete conosciuto.
No.
Bravo, bravissimo, ha cambiato lavoro, bravissimo. lui ha fatto quella tabellina, vedete che siamo nell'analogica inglese dei 3600-1800, cioè dei 60 Hz, e dice se vuoi il tempo per 6 rivoluzioni, i secondi sono questi tempi, il tempo per 10 rivoluzioni ha fatto i conti, insomma, praticamente. No? Però alcuni strumenti in fondo non permettono l'impostazione del tempo, se io potessi impostare il tempo sarei contento quando si avvicina il cronometro. Io devo passare sempre, su certi strumenti, il nostro non lo so, non sono aggiornato, devo passare con la F Max e il numero di linee, su quelli dati che lui vuole. Con alcuni strumenti è necessario importare un F Max equivalente, la F Max equivalente che mi dia quel tempo, eccetera, è il famoso F Max 20 pm. È linee di risoluzione, line of resolution, fratto t, il tempo totale che io voglio osservare. Allora ci diciamo che è rpm fratto numero di rotazioni, è il t per numero di linee. Anche qui quel bravo Danilo ha compilato in funzione dei giri la f max da impostare per avere 6 rivoluzioni e la f max da impostare per avere 10 rivoluzioni. Il numero di campioni, perché qui c'è anche il numero di campioni da metterci dentro, per analizzare la forma d'onda è consigliabile utilizzare 1600 linee di risoluzione. 1600, vedete scritto in rosso, per 2,56 che abbiamo imparato stamattina, fa 4096 campioni. Cioè io gli posto le linee e lui sa quanti campioni sono. Allora prendete come un dato di riferimento, se voglio guardare la forma d'onda, usare 1600 o 3200 linee in genere va bene. Meglio 3.200 che 1.600, ma già 1.600 ci dà dei risultati. I campioni se li tira fuori lui, saranno 4.096 o saranno 8.100 e perché che non lo so. Questo assicura che i dati acquisiti abbiano sufficiente accuratezza. Se invece utilizziamo gli Hertz, che a me piacciono di più in questi casi, perché gli RPM qui non mi hanno... come unità di misura a posto di CPM e RPM, le equazioni precedenti diventano che T, il tempo di campione, il totale, in secondi, è il numero di rotazioni per 1 fratto velocità in Hertz, che è il periodo, perché 1 fratto frequenza di rotazione è il periodo, quindi il periodo per 1 rotazione è il tempo. E la F max, che è il solito linee fratto T, sarà linee fratto, se T è sotto, il contrario di quello sopra, quindi sarà velocità in Hertz fratto rotazione. Una buona pratica è quella di utilizzare, attenti, questo è importante, almeno 10 campioni o campionamenti per l'evento che vogliamo esaminare. Adesso c'è un esempio. Cioè, come linea di massima abbiamo detto osservare da 6 a 10 rotazioni dell'albero, va bene, ma dovendo stabilire il numero di campioni che si passa attraverso il numero di linee, vi ho detto 1600, 3200 va bene in genere, ma il concetto informatore, cioè la vera sostanza, è io di un certo evento voglio vedergli dentro 10 campioni. Perché? Che se pensiamo alla sinusoide, con 10 campioni io la rispetto abbastanza, se sono 20 è ancora più precisa,
diciamo la disegni meglio,
esatto, se ne faccio 5 la disegno ma non così bene, siccome io voglio considerare quell'evento lì 10 campioni sull'evento, adesso facciamo l'esempio dell'evento, mi va bene, credo che sia la slide dopo se mi ricordo, se no lo dico a voce, ma eccolo qua, lo leggiamo, esempio. Ci interessa esaminare la frequenza di ingranamento o di mesh di una ruota dentata. Cos'è l'ingranamento? Una ruota di qui, una ruota di là. Frequenza di rotazione di questa ruota per il moltiplicato il suo numero di denti. È la frequenza di mesh o di ingranamento, che è uguale alla frequenza di rotazione di quest'altra ruota per il suo numero di denti. Infatti, ruota grossa, tanti denti, meno giri. Ruota piccola, pochi denti, più giri. I due prodotti sono uguali. Allora, io voglio vedere la singola frequenza di mesh, perché voglio vedere se ingrana bene o se fa casino, se è brutta, voglio vedere la forma d'onda. Devo metterci allora 10 campioni sulla frequenza di mesh. Allora, se la ruota gira a 30 Hz, la sua frequenza di rotazione è 30 Hz, e c'ha 45 denti, la frequenza di mesh sarà 30 per 45 uguale a 1350 Hz, giusto?
Sì.
Se io voglio 10 campioni, io faccio 1350 per 10, perché un singolo periodo lo campiono 10 volte. Quindi la frequenza di campionamento che mi interessa è 13.500. Allora abbiamo imparato stamattina che la frequenza di campionamento diviso 2,56 mi fa la S max, che è quello che io devo impostare. Allora 13.500 diviso 2,56 io dovrei impostare 5.273. È chiaro che arrotondo sempre in più, mai in meno. Attenzione, guardate la riga sotto, in pratica, perché a me poi piace essere pratico, io mi autodefinisco un tubista, anche se non ho mai fatto un tubista, eh. Me lo chiamo il trumbè. Siccome 10, che abbiamo detto vogliamo 10 campioni, e 2,56 che è quello che avevamo deciso, 10 diviso 2,56 fa circa 4, perché 10 diviso 5 fa 4, quello lì è circa, allora in pratica la F max potrà essere 4 volte la F di mesh che ci interessa. Cioè anziché fare F di mesh per 10 diviso 2,56 faccio F di mesh per 4 e ci sono. E se faccio 4 per quel 1350 che abbiamo calcolato prima mi fa 5.004, credete che è molto parente del 5.273, leggermente di più, ma ci va bene più. Scegliendo sullo strumento che F max mi dà qualcosa maggiore o uguale di quello che ho calcolato. Vediamo lo strumento che cosa mi fa fare. Ok? Quindi ricordatevi. Per vedere i singoli eventi in forma d'onda bene, almeno 10 campioni. Faccio un esempio con la musica. Vi piace la musica? Ascoltate intanto. Allora, quando ero giovane c'erano solo i dischi in vinile, no? Perché abbiamo detto che la puntina è un piezoelettrico che sente, mette le cariche, eccetera. Poi quando io più o meno avevo 30 e rotti anni, sono usciti i CD. Sono usciti con un... già ci studiavano prima. Sono usciti con un brevetto misto Philips Sony, ci sono messi d'accordo. Allora, la frequenza della musica, la frequenza dell'udibile, va da 20 Hz circa a 20.000, no? Per le orecchie fini, eccetera. I CD sono campionati a 44.100 Hz, è uno standard. Nykist, 44.100 è più del doppio di 20.000. Nykist è rispettato. Non c'è il 2,56, ma siamo nella musica, non siamo nel coso. Ora ci sono... le mie orecchie non me lo dicono, perché io con le ore che ho passato in sala prove motori, gli acufeni, roba del genere, i fischi, le mie orecchie non mi danno questo aiuto. Ci sono, forse alcuni sono maniaci, ma ci sono degli intenditori che preferiscono sentire la musica sul vecchio vinile che non sul CD. Perché il vinile, che è analogico, c'ha tutto dentro. Poi se è rovinato fa anche crack crack, è un altro discorso. Però lui c'ha tutto dentro, non è campionato. 44.100 Hz di campionamento, se lo divido per 10, visto che abbiamo detto che vogliamo avere 10 campioni per ogni onda, fa 4.410. Allora vuol dire che io prendo bene, molto bene, tutte le frequenze fino a circa 4.000, che sono tante nella musica, perché dopo si va verso gli acuti proprio, già un 8.000-9.000 è un sibilo quasi, Però io non copro con 10 campioni tutta la gamma fino a 20.000 Hz. Infatti esistono tecniche di registrazione particolari, eccetera, eccetera, che arrivano anche fino a 180.000 Hz di campionamento per la musica. Quindi non hanno tutti i torti i maniaci, io lo uso come esempio, non me frega della musica in questo momento, no? I maniaci del vinile che dicono che lo sentono meglio sul vinile, ripeto, le mie orecchie non me lo dicono, ma qualcosa di ragione ce l'hanno. Perché è campionato abbastanza bene fino a 4.000 Hz, dopo è campionato più sporadicamente.
Un po' come gli amplificatori, quelli a valvole, i vecchi amplificatori, sì, e quelli nuovi.
Sì, è lo stesso discorso, preciso. Infatti per l'altissima fedeltà si usano ancora gli amplificatori a valvole. Sì. Tubiglioni, sennò quelli col filamento dentro. È esattamente la stessa cosa. Quindi, allora abbiamo detto, da 6 a 10 giri di albero come tempo totale e 10 campioni per l'evento che ci interessa. Questi sono i criteri informativi che ci devono interessare. Da lì ci calcoliamo la F di campionamento e il numero di linee per avere i campioni. Questo qui non mi interessa niente. Adesso guardiamo ancora, manca poco. Allora, ogni tanto si guardano gli schemi di queste forme d'onda, ne vedremo uno classico del disegnamento. Qui ad esempio mi ha puntato sulla fondamentale, vedete che c'è questa. Dice, la forma d'onda è stata acquisita su una pompa che gira a 1785 rpm. Lui ha preso questi intervalli, da qui a qui, ha calcolato con lo strumento, col cursore, col software, eccetera, eccetera, che sono 0.0337 secondi, il punto sta per la diagonale, no? All'inglese. Quindi la frequenza è 1 fratto 0.0337 che fa 29,67 Hz, lo moltiplico per 60 fa 1780, caspita, 1785-1080 è lui, non ci piove, è lui. Questo indica che gli impatti, perché questi sono impatti, vedete come vengono fuori sparati? si stanno verificando alla 1 RPM. C'è qualcosa a una volta al giro che impatta, che cosa non lo so. È una pompa? Non ho idea, magari c'è uno stacco dentro, si è incrostato, non ho idea, non abbiamo la macchina. Però sono impatti perché la forma d'onda, vedete come mi schizza su, rispetto al resto della forma d'onda, quelli vengono fuori di brutto e sono uno al giro. Vedete che ci dice qualcosa la forma d'onda? Se io vedessi solo la 1 per una certa altezza nello spettro, dico vabbè c'è la 1 per, ma qui è un impatto, non è uno sbilanciamento.
Specifica pure che è una volta a giro, così
è una giro, ma non è uno sbilanciamento.
Esatto. Con lo spettro invece puoi vedere soltanto che c'è.
Cioè, vedo che la 1 per c'è, ma non so chi l'ha causata, non capisco che è un impatto. E fra l'altro, essendo un impatto, la vedo più bassa.
Sì,
perché nello spettro l'impatto si spiana, si distribuisce. Nella maggior parte delle situazioni, l'aspetto della forma d'onda è molto complesso. La determinazione dei componenti frequenti utilizzando questo metodo è un po' difficile. Quindi, di cosa, no? Infatti questa forma d'onda qui non è facilissima. Guardate, sbilanciamento, la classica forma d'onda sinusoidale è raramente visualizzata in accelerazione, in quanto c'è zone infatti del componente di alta frequenza, come abbiamo visto prima, no? Vi ricordate che c'era. Questa forma d'onda è più rappresentativa della vibrazione sinusoidale quando visualizzata in accelerazione. Notare componenti ad alta frequenza sovrapposte a quella bassa frequenza. Io qui vedo una bassa frequenza fondamentalmente sotto e vedo un'alta frequenza, quindi devo sapere cosa sto cercando, per intenderci. E guardate questa forma, il disallineamento. Vedete che sembra una N? Questa è classica, che poi certe volte compare con un W, vedete la raddoppiata, ribaltata, scusate, sotto. Se capovolgete questa N è un W. Quando spiegavo stamattina che di spiegare al bergamasco alto 2 metri incazzato che la forma d'onda era un disallineamento, era questa forma d'onda qua. Ma quello non vuole, la vedo sullo oscilloscopio, no? Ma lui non ne voleva neanche sapere. Però qui mi dice stiamoci attenti, perché queste forme così, io mi ero fatto a lei, a Spaziale, avevo già raccontato ai tempi che eravate venuti su, ai tempi che lavoravo in forma d'onda con l'oscilloscopio, perché gli spettri costavano ancora troppo, gli strumenti facevano gli spettri, mi ero fatto l'album delle figurine, avevo preso un quaderno con la Polaroid, perché allora non c'erano i telefonini che fanno le foto e li si mandano via mail, c'era un tubo. C'era la Polaroid che voi facevate la foto, vi veniva fuori la stampa immediata, no? Avete visto le Polaroid? Bravissimi. Allora io quando inquadravo con l'oscilloscopio un fenomeno che avevo capito cos'era, tipo un disallineamento, con la Polaroid facevo la foto allo schermo verdino dell'oscilloscopio, no? E mi facevo la mia biblioteca, dicevo, attento, il disallineamento ha queste forme qua. Questo album delle figure mi serviva per la diagnostica, ma non lo tiravo fuori davanti al cliente, perché se quello lo vedeva lo voleva fotocopiare. A me di darlo al cliente non mi interessava, cioè non volevo trattarlo male, ma se glielo dai a uno, fra 15 giorni i concorrenti ce l'hanno.
Ce l'hanno, sì.
E allora non glielo dai. Allora me lo nascondevo nel giaccone e andavo in bagno a guardare come una spia. Ragazzi, nella vita bisogna difendersi, mica da stupirsi. E mi dice, stai attento, se guardiamo sotto è la stessa cosa, ma è cambiata, evidentemente è disegnata in maniera diversa, è cambiata la fase relativa fra le due, noi non misuriamo la fase fra una 1 per e le 2 per, dovrebbe avere la stessa frequenza, ma loro hanno una fase relativa comunque, che non ci interessa, non la misuriamo, ma se cambia questa fase relativa, quella N che c'era sopra, guardate cosa è diventata, è lo stesso problema, ma vuol dire che è disegnato in un'altra maniera, su un altro piano.
Sembra un disallineamento anche quello.
Sì, sì, assolutamente. Guardate, la figura precedente illustra la classica, dove la freccia c'era. La classica forma d'onda in disallineamento. Nella figura accanto, la fase relativa fra la 1 e la 2 per è stata variata in 90 gradi e questo ha come risultato un differente andamento della forma d'onda. Quindi non facciamo il credo assoluto sul mio album delle figurine, che non ce l'ho più, l'ho perso. Ah no, l'ho lasciato in azienda. Non è quello, l'ho lasciato là. Stiamo attenti che può variare, cioè infatti io mi facevo più foto perché nel tempo avevo accumulato un certo tipo di situazioni, no? Cosa guardiamo in una forma d'onda? Prima cosa importante da guardare, se è simmetrica in altezza, cioè dov'è lo zero? Lo zero è qua, lo vedete qua lo zero? Questo è lo zero della forma d'onda, questo è l'asse dei tempi. Allora a spanne va su di circa due linee tratteggiate in alto e viene giù di circa due, un po' di più, ma circa due. Questa forma d'onda, per brutta che sia, è abbastanza simmetrica in altezza, abbastanza. Allora vuol dire che non ci sono impatti unilaterali da una parte che dall'altra sono impediti. con un disallineamento. Che disallineamento? Dove è disallineato? È bloccato, si muove dall'altra parte. Quindi una forma d'onda non simmetrica, questa è simmetrica, non simmetrica indica che il movimento è forzato, come ad esempio a causa di un disallineamento o strisciamento.
Come quella di prima, che
c'era il ramo più basso. Quindi questa è abbastanza simmetrica, sopra e sotto la linea dello zero. La seguente non è simmetrica sopra e sotto, guardate, cerchiamo lo zero. Allora, qui c'è meno 0,4, qui c'è 0,4, lo zero è questo trattino qui, non è scritto, ma è questo. Allora, guardate un po', questo è molto più lungo in giù che in su. Tutti sono molto più lunghi in giù. Si nota che la forma d'onda, anche se complessa, è ripetitiva, con frequenza 1 per. Perché? Perché prendendomi tac, 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 queste sono il periodo che corrisponde alla frequenza 1 per. Quindi c'è una ripetizione, non ci sono cose strane, anche se c'è dentro poi cose strane, però c'è qualcosa, se è ripetitivo con la frequenza 1 per, è sincrono. Ad esempio le frequenze di guasto e cuscinetti sono tutte non sincrone con la 1 per, mai saranno sincrone. E allora, se io vedo frequenze non sincrone, di cui saranno anche i cuscinetti, ma se sto parlando di cose sincrone, i cuscinetti dovrebbero stare bene, poi farò altre indagini, per carità, non è che mi fermo qua.
Quindi questo potrebbe essere lo squilibrio, ad esempio.
Potrebbe essere. La seguente forma d'onda indica uno schema non ripetitivo caratteristico di una vibrazione non sincrona. Cioè, guardate questi impatti, ce n'è uno qua, poi uno qua, uno qua, uno qua. Qui ce n'è tre vicini, poi qua, qua. Vedete che le distanze sono tutte diverse?
Come ampiezza pure sono diverse.
Ampiezza, ma anche le distanze, distanze in tempo, in periodo. Quindi è una vibrazione non sincrona.
Potrebbe essere un cuscinetto.
Sono tutti criteri, no? Per orientarci. Noi è un garbuglio che dobbiamo. È la ricerca dell'ago nel pagliaio, eh? Noi abbiamo il pagliaio, comincia a spostare le cose e pian piano troveremo. A primo sguardo, questa forma d'onda sembra presentare gli impatti intervallati in modo regolare, cioè sembra, però attenzione, da qui a qui è molto più lungo che da qui a qui. Questo assomiglia a questo, però c'è questo in mezzo che rompe le scatole, assomiglia a questo qua, ma non col software si va a vedere e si vede che non sono uguali, no? Guardate questo qui, è vicino a questo. E quindi, utilizzando i marcatori a frequenza 1 RPM, gli impatti maggiori avvengono presenti nella stessa parte della rotazione, vabbè, o di qui o di là. Tuttavia un'osservazione più attenta rivela che la frequenza degli impatti non è esattamente sincrona. Ripeto, col software si vede così a occhio, vabbè, è un'impresa. Nel caso, questo problema era un grosso difetto sulla pista interna di un cuscinetto. I difetti dei cuscinetti non sono sincroni. La variazione dell'ampiezza degli impatti è dovuta al fatto che il difetto entra in scena attorno in carico. Vi voglio far vedere una cosa. Lui mi ha misurato la BPFI e la frequenza... Scusate. Pardon.
Salute.
Se n'è andata la salute. Però. Grazie. Allora, lui dice, misuro in accelerazione, perché guardate lì che hanno scritto 15 G, G accelerazione, di picco, alla et l'alfa del...
15 G di picco.
La bestia, 15 G di picco. Quindi so anche che picco non è RMS, non è picco picco. Corretto, alla frequenza interna della pista interna del cuscinetto, la BPFI. Siccome, attenzione a quello che abbiamo detto stamattina, questo è un passaggio estremamente importante che dovete memorizzare. Abbiamo detto che le frequenze prese su uno spettro, perché lui qui ha fatto anche lo spettro poi, dopo, comunque ha individuato la frequenza, una fra le tante ne ha individuata una. Questa è sinusoidale, abbastanza. Allora su quella frequenza io posso trasformare da accelerazione a velocità con le formule che ci sono. Non lo posso fare sul globale, ma sulla singola lo posso fare con i calcoli numerici. Allora lui mi dice, attento, che 15 G di picco alla frequenza che non conosco, che non me la dice, che è quella della pista interna, fatti i conti, e ci credo, sono 2,13 inch pollice per second, IPS. Cioè inch per second è una velocità, tradotto, quell'accelerazione lì tradotta in velocità sono 2,13 inch per second, non è
inch,
poco.
Inch a millimetro?
Un inch sono 25,4 millimetri, quindi 2,13 sono 50, 60,
è altissimo.
60 millimetri sono già scappato, Non sto molto lì vicino, quindi adesso esagero, ma c'è, forte.
una domanda, vabbè, no, finisco.
Mi faccia finire, sì, poi, sì, per carità, molto lieto. Vabbè. Quindi prendete nota, dalla forma d'onda, ricavando l'intensità di quella frequenza della pista interna, dalla forma d'onda che è vera intensità, non è quello spettro, perché è sempre un impatto il cosiddetto, certo. Io so che tradotto in velocità sono 2,13 pollici per secondo. Quando vado a vedere il suo spettro e trovo la BPFI e le armoniche, la BPFI è minore di 0,05 inch per secondo nello spettro, allora il 2,13 è diventato meno di 0,05. Capite perché sullo spettro non posso guardare l'intensità degli impatti, ma devo guardare in forma d'onda? Sì. Caspita, fra 2,13 e meno di 0,05 c'è un abisso.
Sì.
Quindi non guardate mai gli impatti sullo spettro.
Sullo spettro.
Allora anticipo quello che diremo domani. Quando faremo la funzione Envelope per i cuscinetti, ci aiuterà a capire dov'è il difetto del cuscinetto sulla pista interna, oppure sulla pista esterna, oppure sulle sfere o rulli che siano, o sulla gabbia, o in tutti, non lo so. Ma siccome passa attraverso gli spettri, mai dire il cuscinetto va a cambiare perché lo spettro c'è questa intensità, perché sono in ritardo, lui è molto di più, rischio che spacco tutto e io credo ancora di essere lì contento. Poi ne parliamo bene domani. Ma concetto da metterci in cornice, in presenza di impatti, non valutare l'intensità, la gravità sullo spettro, ma sulla forma d'onda.
Neanche sull'envelope, ingegnere?
No, no, perché comunque uno spettro, l'impatto distribuisce energia, quindi è questo basso, è clamoroso, basso, fra 2,13 e meno di 0,05 è clamoroso questo. Uh-huh. E sono entrambi pollici per secondo, ed è lo stesso cuscinetto, la stessa cosa.
Stesso difetto.
Ho fatto lo spettro di quella forma d'onda. Adesso faccia pure la sua domanda.
No, io dicevo, in forma d'onda,
sì.
C'è una tabella, qualcosa di riferimento pure per riuscire a capire in base all'ampiezza della forma d'onda il danno
del cuscinetto?
Del cuscinetto, la gravità,
allora,
del danno.
Allora, io queste tabelle non le conosco. Uh-huh. Uno, perché? Perché io nella mia vita, quando andavo anche a Fardiani, eccetera, per stabilire la gravità, se cambiare o no il cuscinetto, usavo lo shock pass.
Sì.
Il quale mi dice solo genericamente cambialo, però mi dice attento che quando arriva a quei 35 dB che abbiamo visto ieri, cambialo, non aspettare.
Certo.
In quel momento se lo devo cambiare non me ne frega se si è rotta l'interna, l'esterna, eccetera. Se voglio farla proattiva farò, domani lo vediamo, l'Endro che mi farà capire se devo allineare meglio, devo bilanciare meglio, quelle cose che ci abbiamo già raccontato ieri, come accenno. Ma per dire cambialo io usavo le cose. Se avessi avuto, ma io andavo presso clienti, se avessi avuto un parco macchine mie, però sui miei gruppi ce la provano, non ho mai fatto niente, come sempre,
il calzolai sta sempre con le scarpe,
il dottore fuori agli altri, sì. Ma bene, magna, vabbè, normale, è sì. La debolezza umana, dicevo,
stiamo parlando della forma d'onda.
Se avessi avuto un parco macchine mio da controllare, mi sarei fatto delle casistiche, tipo questo cuscinetto, vedo che c'è il difetto sulla pista interna. Siccome so adesso la frequenza della pista interna, sulla forma d'onda vado a cercarmi il periodo che corrisponde alla pista interna. Sulla forma d'onda vedo quant'è. Quando ho visto quant'è, gli faccio lo shock pulse. Se questo quant'è corrisponde a 35 dB o a 40 o a 20, io mi so regolare, certo, cos'è quella roba lì rispetto allo shock pulse.
Diciamo, c'hai un riferimento.
Bravo. A questo punto, se ho un po' di tempo a disposizione e non ho 10.000 macchine, sono diventato matto, le mie macchine poi le conosco anche, i tipi di cuscinetti che ho sulle mie macchine le conosco anche in forma d'onda. E sono sicuro che l'ho fatto io.
È utile.
Perché io quelle tabelle lì non le ho mai viste. Uh-huh. Anche perché è difficile dirlo. Uh-huh. Cioè, analizzare gli ultrasuoni con quella normalizzazione dello shock pulse è una cosa, ma andare in forma d'onda in cui c'ho anche tutta la parte, quella che ieri chiamiamo DNA, perché quello che lui mi toglie per fare lo zero opportuno, i tanti giri, i pochi giri, il tanto grosso, il tanto piccolo, io nella forma d'onda ce l'ho tutto dentro, quindi una tabella diretta, generale, non è possibile farlo, devo farlo sulla singola applicazione.
Certo.
Io avrei fatto così, non ho mai avuto un parco macchine mio, quindi andando dai clienti è un problema che non mi sono mai posto. Però quello per me è un metodo. Uh-huh. Ma poi se lo fate per i clienti, No, parte...
cioè, no, perché...
però diciamo... anche su un motore in prova, sì. Anche perché potrebbero anche vendergli un cuscinetto che l'ha tenuto in magazzino e si è diventato difettoso, perché l'ha conservato
è capitato,
male. Attenzione, o sapete meglio di me che quando serve il gioco maggiorato, e spesso nei motori c'è il gioco maggiorato almeno C3 o anche il C4,
ci mettono io.
Se me lo mette il C3 bene stampato la casa costruttrice, ci credo. Se lo vedo scritto con la penna elettrica, ci ha messo lo spoltiglio dentro per l'animale del grossista.
Abbiamo trovato, ti ricordi quello del motore?
C'è capitale, c'è capitale.
Io non lo monto quello,
C'è capitale, infatti.
Sì. Ma già stava montato, noi abbiamo smontato il motore, abbiamo trovato il cuscinetto segnato con la penna C3.
Rovinato,
lo fanno loro, i grossisti, ma siamo matti. Il problema è che dura poco, Ok?
Sì.
Ad esempio, adesso sono esempi, SKF 318, quindi è uno sfere, NJ EC, riduttore Flender, va bene. La forma d'onda è un po' incasinata, decisamente. Mi fa vedere, allora, qui ci sono queste frecce qui, però vedete che c'è una specie di modulazione? Loro vi dice che questo è un 7,5 Hz, e qui questa piccola modulazione è un 50,18 da qui, no? E vi fa vedere qua, anche questa è una modulazione. Allora, e questa forma d'onda l'ha fatta da 10 decimila Hz e ha preso 12.800 campioni. Se facessimo 12.800 diviso 2,56, chi è che di voi che ha la calcolatrice? È sempre lui. 12.800 diviso 2,56, quante linee ha messo? Diviso 2,56?
2.56 o 256?
2.56.
Ti ricordi più?
4.218.
Quindi era uno strumento strano, perché gli strumenti normali non hanno 4.218 linee. Vabbè, ce ne frega. Se lo guardiamo sullo spettro, vediamo il 58,18, che era questo, scusate, che era questo qua. 58,18 era quello. Quella alta frequenza, no? Modulata da un 7,5, e se me lo fa vedere, si osservano le armoniche da 58,18 con bande laterali alla 7,5. Queste sono tutte armoniche, se guardate
con le bande,
quelle piccoline lì, questo, col software ci aiuterebbe, però le modulazioni le avevamo già viste qua, tra parentesi, e la conferma che c'è anche là. Battimenti e effetti di modulazione, un'altra eccellente applicazione della forma d'onda è l'osservazione di frequenza del battimento e la modulazione, l'abbiamo visto prima e questo ce lo conferma. Mi conferma che il periodo di battimento da forma d'onda è 0,5 secondi, perché qui sono 120 cpm, è la differenza fra le due frequenze, l'abbiamo già detto. Quindi qui guarda un po', c'è una modulazione, c'è questo 0,81 Hz di questa modulazione, e se mi fa l'ingrandimento di quelle cosine piccoline c'ho 49,62. 49,62 è la portante e 0,81 è la modulante. Infatti guardiamo lo spettro con lo zoom, perché sennò non vedo niente, e voi vedete che io ho, dove sei? Qua, 49,62 portante nello zoom con lo 0,81 di distanza dalle bande laterali, il discorso che ho fatto prima, paro paro. Impatti, quello che vi ho già detto, quello dice in rosso, quando l'algoritmo, si chiamano così oramai, io lo chiamo il metodo di calcolo, ma oggi è di moda,
algoritmo.
Anche la mia portinaia, io non ho portinaia, userebbe la parola algoritmo, sa cos'è? FFT viene applicato a un segnale che contiene impatti, ricordatevi, l'ampiezza reale del segnale viene fortemente ridotta nello spettro. La forma d'onda seguente è stata acquisita sulla macchina con 1800 rpm, mostra alcuni impatti casuali, vediamo questi impatti casuali, più sui impatti in basso fra l'altro, no? Con un'ampiezza superiore a 6G di 0 picco, attenzione, qui siamo in G, evidentemente. Se questo è lo 0, questo qui è quasi 7, no, è di più, è quasi 8, guarda dov'è. L'8 è qua.
È quasi 60 metri al secondo quadro.
È una cosa pazzesca. A causa di questo segnale era un cuscinetto di 20 polventi pesantemente danneggiato, direi. Nella forma d'onda sono presenti numerosi impatti seguiti da un transitorio, va bene. Lo spettro in velocity, in velocità, è stato acquisito sullo stesso cuscinetto. Notare come l'ampiezza del vibratore risulti inferiore a 0,04 inch per secondo, con tipo l'esempio di prima. Allora, molta attenzione va fatta quando si cerca di valutare l'intensità della vibrazione generata da impatti, la frequenza di 1 rpm utilizzando lo spettro, cioè non usatelo, non molta attenzione. Ancora, qui c'è la modulazione, vabbè, la stessa roba, mi fa vedere ancora con lo zoom. Conclusioni: la forma d'onda è uno strumento d'analisi, anche se non viene acquisita regolarmente durante i monitoraggi di routine. Deve essere utilizzata per rafforzare le informazioni derivanti dallo spettro. Quando? Applicazione a bassa velocità, l'ho detto prima, meno di 100 rpm. Valutazione dell'ampiezza reale della vibrazione in situazioni in cui avvengono impatti durante il funzionamento, perché lo spettro di impatti non li vede. Quindi riduttori, macchine o cuscinetti a strisciamento, le sonde prendono la forma d'onda, allentamenti, strisciamenti, battimenti, impatti. Usare la appropriata grandezza di misura, cuscinetti, riduttori, allentamento, strisciamento, spesso l'accelerazione. Per le bronzine, spostamento, chiaramente. Impostare l'obiettivo di misura in modo da osservare 6-10 rotazioni dell'albero, l'abbiamo già detto. Aggiungo io, che qui non lo ripete, ricordiamoci, quando mi interessa una cosa, 10 campioni per la singola frequenzina che mi interessa, e studiare ampiezza, simmetria nella 6 tempi, impatti se ci sono, simmetria dell'ampiezza, cioè simmetria nel tempo e simmetria nel coso, e se vedo battimenti o modulazione. Questi sono, allora, finale, l'uso della forma d'onda rafforza ma non sostituisce lo spettro, collaborano, perché noi dobbiamo arrivare agli angeli, come domani vedremo che anche la fase ci dà una mano. A questo punto queste sono le prove pratiche che dovreste fare, adesso vediamo quante riesce a farne, qualcuno la fa, la visione RMS, la visione spettro, l'avete già visto stamattina uno spettro, visualizzazione della forma d'onda, la visione continua, usare il puntale o il magneto o il fisso, vedere come cambia, usare lo spostamento di velocità di accelerazione, tipo uno sbilanciamento, leggere le tre cose, settaggio, fare le medie, risoluzione, finestratura, sovrapposizione. Io ho finito, chiamiamo Gabriele che è di là,
no,
il simulacro è fuori,
fuori dalla cappia,
ecco qua,
siamo pronti per...